Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La Chiesa ricorda San Giovanni Bosco, tradizionalmente invocato a favore dei giovani.
Dal libro della Genesi, capitolo quindicesimo. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Egli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, una ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalì. Allora il Signore disse ad Abram: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri. Sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, la terra dove abitano i Keniti, i Keniziti, i Cadmoniti, gli Ittiti, i Periziti, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei. Parola di Dio.
Abbiamo nel capitolo quindicesimo 2 manifestazioni, 2 comunicazioni da parte di Dio ad Abramo. Una riguarda la discendenza, la promessa della discendenza, l'altra riguarda la promessa della terra, e queste promesse sono inquadrate in un'alleanza, in un patto, in un impegno da parte del Signore. Quindi si aggiunge, ecco, anche alla promessa l'impegno del patto. Ecco a voi la parola.
Mi ha fatto molta impressione questa prima parola che il Signore dice ad Abramo: non temere, perché mi sembra che è la prima volta che glielo dica. E certo, tutto quello che Abramo sta attraversando, insomma, avrebbe da temere, o comunque non vede nella sua realtà che le promesse di Dio si realizzino. Quindi il timore di Abramo è in qualche modo giustificato, cioè lui non ha figli, e quindi vede le cose in quel modo, dice: un domestico sarà mio erede. Quindi questa parola così veramente forte: non temere, Abram, io sono il tuo scudo. Quindi sembrava proprio così un grande incoraggiamento da parte del Signore, e poi il Signore gli fa, è sempre così, mi sembra che aggiunge sempre qualcosa il Signore, e gli promette questa discendenza così, così grande come le stelle del cielo. Certo, è la fede di Abramo che sono le prove della fede di Abramo, che è chiamato a affidarsi del Signore, nonostante, come dire, l'evidenza dei fatti.
È un testo tanto importante, tanto denso. Comunque io volevo notare un aspetto che forse non è mai stato, almeno a memoria mia, non è mai stato notato. Il primo versetto dice: dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta ad Abramo. Abramo ha, insomma, secondo il racconto, ha sbaragliato e inseguito un esercito molto più grande di lui, e il motivo per cui si fa le guerre in genere è il possesso, quindi il bottino, e invece lui non ha voluto alcuna cosa, e dal bottino ha salvato Lot, e poi non ha nessuna rivendicazione sulla terra, insomma, né sulla terra né sul bottino. E sembra che questa sia la parola del Signore: non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. La ricompensa per che cosa? Forse anche per quello che ha appena fatto. Quello che ha appena fatto, il suo comportamento, quello che hai appena narrato prima. E Abramo invece dice che la cosa forse che gli interessa di più è quella che non ha, cioè il figlio. Oltretutto anche Lot, che poteva essere un suo erede, poteva essere il suo erede, il suo nipote, ha preso in realtà un'altra strada, quindi non è neanche lui. E un'altra cosa che mi ha colpito, che il versetto, quello che è centrale, ripreso da tutta la scrittura e anche da San Paolo, che dice: egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia, è qualcosa che ci dice l'autore, ma del quale noi non potremmo sapere altrimenti, perché anzi, se togliamo questo versetto, c'è il giuramento e poi c'è la risposta: Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Uno potrebbe pensare che c'è anche una sorta di dubbio, mentre prima della noi sappiamo già che egli ha creduto e che il Signore glielo ha dato, come glielo ha considerato come come giustizia, qualcosa che merita ricompensa.
Ma io torno a quello che diceva all'inizio, mi sembra Giovanni Paolo, nel senso che in questo capitolo, appunto densissimo, eccetera, mi sembra che ci siano i due poli, no? Le due grandi promesse che sempre più si chiariranno. Quindi la prima, appunto la discendenza, poi c'è la seconda, la terra, non una terra, ma quella. Mi sembrava che qui fosse un po' Abramo a voler restringere, cioè mi sembra che si parta con anche con una certa provocazione da parte di Dio, no? Io sarò, ma Abramo incalza a questo punto: cosa mi darai? E lì si arriva al dunque in qualche modo, cioè in qualche modo mi sembra che Abramo faccia dire a Dio: la discendenza te la do, te la darò, guarda le stelle, no? E quindi questo è il primo polo, no? Il primo punto così fondamentale. Poi c'è il secondo, ma anche lì mi sembra che, io non so, l'ho letto così, che Abramo un po' incalzi, perché appunto dice: come conoscerò che la possederò, questa terra? E quindi c'è quella, appunto, quella promessa e anche quell'alleanza così misteriosa, ecco, e anche, insomma, cioè Abramo lì è portato un po' nella paura, ecco, e quindi è veramente misterioso quello. Però sono i due punti in cui Abramo finalmente ha una grande promessa, ne ha due di promesse. E allora così, a me, un po' quello che diceva la Sara, forse questo versetto 16, così capitale, poi anche nel Nuovo Testamento, mi ha fatto molta impressione, perché mi sembra che appunto Abramo faccia quest'atto di fiducia, questa fede, ecco, però poi nel concreto non c'è niente, neanche da parte sua in qualche modo. Mentre il capitolo 12, quando Dio gli dice esci, no, lui si fida ed esce, e quindi fa tutto quel cammino così da forestiero, qui non ci sono degli atti, mi sembra, e quindi è una fede che si vedrà poi, piano piano, in cosa consiste, nel suo essere attaccato a questa parola e a questa promessa. Ma mi sembra che non abbia, cioè non ci sia qualcosa di una sostanza concreta, ecco, è buttata là, è proprio un qualcosa buttato in Dio, tra Abramo e Dio a questo punto.
Questo non fare apparentemente, insomma, non fare nulla di Abramo, anche a me ha colpito. E se per un verso negli anni, nelle lezioni precedenti soprattutto, mi veniva ad accogliere il dono infinito del Signore Dio che si lega con una promessa, perché Lui passa nel patto, è Lui che passa fra gli animali divisi, invece pensando di più ad Abramo, mi è venuto in mente che soprattutto la tradizione islamica lo chiama profeta, ma leggevo in un commento che anche questa espressione fu rivolta ad Abram, questa parola è proprio del linguaggio profetico. Allora mi ero detta: in cosa è profeta Abramo? Perché in fondo non va mai a dire nella sua vita: il Signore ha detto. Ma è profeta proprio in questa fede, fa vedere la parola, il volere del Signore, proprio in questa fede, così come l'ha appena descritta Anita. Mi sembra come che il Signore trasformi questo uomo retto, come un po' c'è anche secondo me e gli era stato, la ricompensa era per come si era comportato nei capitoli precedenti, trasforma questo uomo retto in un suo profeta, mostrando cos'è la fede.
Indubbiamente in quello che sto per dire faccio proprio un volo pindarico, però a me in questo dialogo tra Dio e Abramo io ho pensato molto all'annunciazione dell'angelo a Maria, perché alcune cose sono, io le vedo simili, insomma, non temere, la richiesta come potrò sapere, e quindi questa fiducia riposta nella parola detta.
Al capitolo 13, versetto 16, dice: renderò la tua posterità abbondante come la polvere della terra, al punto che se un uomo potrà mai contare la polvere della terra, anche la tua posterità si potrà contare. E qui invece, al versetto 5, lo condusse fuori e disse: or suo, osserva il cielo e conta le stelle, se le potrai contare. Gli disse: tale sarà la tua posterità. I commentatori ebraici sono molto attenti a questi due paragoni, la polvere e le stelle. E ovviamente il concetto è quello del grande numero, innumerevolezza, ecco, incalcolabilità, e questo è il concetto fondamentale. Però perché da un lato la polvere e dall'altro le stelle? E dicono: qui il popolo ebraico viene paragonato alla polvere della terra, mentre al 15:5 alle stelle. Quando gli ebrei agiscono contro la volontà di Adonai, vengono calpestati come la polvere, altrimenti splendono come le stelle del cielo. E ancora il Baal Shem Tov spiega che le stelle ci sembrano molto piccole, anche se sono astri immensi. Così anche i figli di Israele in questo mondo possono sembrare miseri e oppressi, ma in cielo sono grandiosi e potenti, colonne portanti di tutto il creato.
E pare che qui è espresso in modo esplicito la crisi di Abramo: che cosa mi darai? E c'è di nuovo la promessa. Con questo gesto e la conclusione, il versetto 6, Abramo credette nel Signore, che glielo accreditò a merito. E forse in questo contesto, pensavo adesso, ascoltando i testi che riferiva Stefano, ma nelle stelle c'è anche qualcosa in più rispetto alla sabbia, perché mostrare le stelle... Le stelle le può, secondo, le stelle sono fisse, le stelle per gli antichi, ecco, come vediamo anche nel primo capitolo della Genesi, è una cosa che può fare solo Dio. La sabbia naturalmente dice che è innumerevole, ecco, chi è che può contare la sabbia? Ma le stelle, anche queste sono innumerevoli, ma sono inattingibili le stelle, solo l'onnipotenza di Dio può distendere le stelle. L'uomo non ha nessuna possibilità, quindi si può capire la conclusione: credette nel Signore, cioè attribuì E come spiegano bene, ecco, i commenti anche ebraici sul significato dell'espressione, attribuì forza, attribuì validità alla promessa del Signore. Perché glielo diceva il Signore? Questo è molto misterioso, perché non ci dice la scrittura, non dice mai poi come Abramo aveva questa consapevolezza che effettivamente il Signore gli parlava in qualche modo. Ecco, questo è sempre nascosto da queste espressioni, rimane sempre un misterioso. Beh, è presupposto però, mi pare qui nel testo, il presupposto, cioè Abramo dette validità, dette forza alla promessa del Signore perché glielo diceva il Signore. E qui è un passo avanti, è una, adesso è stato citato l'annunciazione, non ci avevo pensato per niente sotto questo aspetto, ma l'annunciazione è vicina, nel senso che Maria è invitata, perché anche Maria è invitata, a un atto di fede con l'espressione dell'angelo: nessuna cosa è impossibile a Dio. Non è una cosa che l'uomo può in qualche modo misurare. Qui è una cosa vicina, simile, ecco, conta le stelle del cielo se sei capace. L'onnipotenza di Dio ci sfugge completamente, e la fede nel fatto che è Lui che lo promette. E quindi mi sembra che ci sia, glielo ascrisse a giustizia, cioè qui ci sono altri casi in cui la parola ebraica tzedakah significa merito, significa credito, cioè Dio gli mise da parte, gli mise in conto, diciamo, dalla parte di Abramo, gli mise in conto questa fiducia come un merito, come un credito. Abramo aveva un credito, ecco, rispetto al Signore, il quale in questo modo si impegna sempre di più anche lui. Più Abramo supera le sue crisi, diciamo, di fede, perché sono vere prove queste, e più il Signore si impegna. Qui abbiamo anche una parola ulteriore, una promessa ancora più grande, è un passo avanti di Abramo rispetto a come Dio lo vede. Ecco, Abramo fa un passo avanti, per questo dice glielo mise in conto di credito, cioè Dio in questo modo è impegnato, deve per forza è legarsi sempre di più ad Abramo, perché intanto Abramo ha fatto questo atto di fede in lui. E poi c'è l'altra, la centralità della promessa della terra, che è indiscutibile. Questi testi insistono fortemente, ecco, in tutta la scrittura, ma qui, sulla centralità della promessa della terra. Qui abbiamo un esempio, qui si aggiunge come posso conoscere che la avranno veramente. Dio gli prospetta il futuro, ecco, attraverso un esilio, eccetera, gli darà la terra. Può essere molto significativo, non vorrei aggiungere, ecco, ma quello che è scritto qui. L'ultima cosa che volevo sottolineare è l'interpretazione che l'ultimo, perché il versetto 18, e quindi anche poi 19, riceve l'espressione questa terra, che è un'espressione generale, generica: ti darò questa terra, sempre detto. Poi ci sono testi del Pentateuco che descrivono anche i confini di questa terra, per esempio Numeri 34 e altri testi. Poi ci sono espressioni di stampo, come dicono gli studiosi, deuteronomista, cioè del Deuteronomio. Ci sono espressioni, anche Giosuè, che è sempre la stessa mano, e anche qui espressioni che interpretano in modo completamente estensivo questa promessa, che qui è così: a te do questa terra, alla tua discendenza do questa terra. E poi aggiunge, questo non lo troviamo prima e in altri testi non si trova, dal fiume d'Egitto che vedo è probabilmente una parte del Nilo, al fiume Eufrate, un'estensione enorme. Poi c'è la descrizione, comprende anche in certi testi il Libano, Giosuè capitolo 1 versetto 3 e 4, dove c'è lo stesso accostamento fra la promessa limitata di una terra geograficamente identificabile, con i confini. In Giosuè è molto chiaro, perché Dio dice a Giosuè all'inizio del capitolo primo: passa questo Giordano per entrare nella terra. Quindi il Giordano è un confine. Di qua non è la terra comincia dopo il Giordano. Poi si aggiunge in Giosuè stesso, subito attaccato a questo, un'interpretazione o un'altra visione, per cui si dice poi che questa terra va appunto dal Nilo o dall'Egitto fino all'Eufrate, compreso, là si dice, compreso territori che non corrispondono storicamente a nulla, compreso il Libano, e quindi è un'estensione enorme che probabilmente non ha un valore di tipo storico-geografico, ma un valore ideale, un valore politico, diciamo, ecco, politico nel senso religioso. Non, questi confini non sono, difatti queste espressioni sono una attaccata all'altra in molti testi, sono un'interpretazione, diciamo, più globale di un impero praticamente, sono espressioni imperialistiche, ecco, che sono molto tarde e che sono dopo l'esilio, nel tempo persiano, sono, che indicano la promessa che Dio fece ad Abramo come una promessa che include tutto quello che i persiani dicevano, con un'espressione che troviamo spesso, il territorio al di là del fiume, dal loro punto di vista, al di là del fiume, cioè dall'Eufrate fino ad arrivare all'Egitto, tutto questo territorio qui Dio gli dà ad Abramo, che non è ovviamente una promessa geografica, ecco, storico-geografica, ma indica la grandezza della promessa della terra. Presentiamo la nostra preghiera con fiducia, anche nel ricordo e nell'intercessione di San Giovanni Bosco. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. E con questa intercessione preghiamo per tutta la famiglia salesiana, perché il Signore consolidi e favorisca il fiorire del carisma salesiano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per, come facciamo tante volte, per i giovani di oggi delle nostre società, per i ragazzi delle nostre famiglie e anche per i tanti che non hanno cure e guide. Il Signore conceda loro guide sapienti e sante. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i popoli dell'Estremo Oriente che domani festeggiano il loro Capodanno, il Signore ascolti le suppliche di quei milioni e milioni di uomini e apre il loro cuore all'annuncio del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per i popoli nati dalla fede di Abramo, perché la fede e la devozione per l'unico Dio prevalga su diffidenze e rancori reciproci. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la pace sempre, per tutti i luoghi in cui è compromessa e negata, per quelli che conosciamo, per cui si teme in questi giorni e per i tanti che non hanno visibilità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per l'Italia, per chi la deve guidare, perché prevalga il desiderio di cura per la cosa pubblica e il rigore su ogni interesse personale. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per la diocesi di Modena, che oggi è San Geminiano il suo patrono, e ricordiamo anche le famiglie che sono a noi legate. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo il nostro fratello Ageo nel giorno della sua professione, perché il Signore lo custodisca, gli doni, continui a donargli una grande forza di preghiera, di fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche i nostri ammalati, ricordiamo per nome, presentiamo a lui Patrizia, Gabriella e anche la dottoressa Godano e ancora tutti gli altri che ci hanno chiesto una preghiera e confidano. Preghiamo. Ricordo oggi anche per la mamma di Stefano, Enrichetta, nel ricordo della sua morte, e per Alma, la mamma della Paola Senese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ieri era la giornata del seminario, ci siamo dimenticati, lo facciamo oggi, un ricordo. Sì, una supplica, una... Ascoltaci, oh Signore. Sì, quindi per il seminario, per chi vive lì, per i professori, per chi ha un compito di guida, di formazione, ma preghiamo anche molto per questa istituzione che molti ormai ritengono superata, perché il Signore dia luce alla sua Chiesa, ai Vescovi, in tutte queste decisioni. Preghiamo.
Sì, nella lettura di questi testi della Genesi e soprattutto della figura di Abramo, chiediamo per noi, per tutti i nostri fratelli, per tutte le comunità cristiane, una fede come la sua. Preghiamo.
Ricordiamo ancora, rinnoviamo ancora preghiera per la pace. Preghiamo ancora per tutti i rifugiati nel mondo, i migranti, tutti quelli che vivono in condizioni disperate. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere, tu che sei l'Onnipotente, te le presentiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.